Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, in onda questa sera con l'ultima puntata di stagione. Abbiamo cominciato a settembre e il palinsesto finisce con questa settimana, per cui questa è l'ultima puntata di Sui Generis della stagione. Scrivetemi però a mordiglia@radiopopolare.it anche durante l'estate, se volete, per vedere insieme che argomenti trattare nella prossima stagione. A settembre si riprende, io accolgo sempre molto volentieri le vostre richieste, le vostre proposte, qualcosa già bolle in pentola, qualche idea già ci è venuta per il rinizio della stagione prossima. Questa sera è una puntata molto ricca, ci sono molte cose di cui vi vogliamo parlare, vi daremo anche qualche segnalazione di eventi per questi giorni, quindi i primi giorni in cui non ci vedremo, appunto perché comincia il palinsesto estivo, però abbiamo alcune segnalazioni di eventi che vi facciamo più tardi. Parleremo poi di un libro che parla di Carla Lonzi e in particolare del valore della scrittura nella vita di Carla Lonzi, una sua importantissima figura del femminismo del nostro paese. Poi parleremo di un romanzo, di solito non parliamo di romanzi qui a Sui Generis, abbiamo quasi solo saggistica, però insomma per l'ultima puntata potevamo anche fare una piccola eccezione, e parleremo di un romanzo che comunque ha naturalmente a che fare con i temi della nostra trasmissione e che ha un titolo che immagino vi incuriosirà e che è Storia dei miei peli. Poi andremo a raggiungere invece Paola Rizzi, Giulia giornaliste che ci ha accompagnato tutto l'anno con una rubrica fissa mensile in cui raccontavamo notizie che erano uscite la settimana precedente sul sito, raccolte sul sito di Giulia Giornaliste e commentate, quindi una sorta di rassegna stampa. E oggi chiameremo appunto Paola Rizzi per fare un po' un bilancio di quest'anno per quanto riguarda i temi della comunicazione e delle questioni di genere. Tra pochissimo però la prima ospite, che ha una voce di Radio Popolare che conoscete molto bene, che ci viene a parlare di una mostra che potete andare a visitare, che è una mostra che è a Palazzo Morando, in particolare si può visitare fino a settembre, quindi anche questa può essere una mostra da andare a vedere in questo periodo di vacanza. Si intitola Pippa Bacca, Innesti. E allora tra pochissimo diamo il bentornata appunto a una voce molto cara di Radio Popolare. Allora Allora le diamo subito il bentornata sui generis, Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Ciao.
Allora, di che cosa ci parli oggi?
Allora, vi parlo di una mostra che adesso è già in corso da un po', è stata inaugurata a fine marzo, noi ne abbiamo accennato, ma adesso facciamo un affondo perché è un racconto sui generis, quindi siamo sul
c'è
pezzo.
C'è scritto proprio sulla brochure, mi dicevi.
C'è scritto sulla presentazione ed è Pippa Bacca Innesti. È il titolo di questa mostra e sono i lavori di questa artista che abbiamo amato e stimato moltissimo e che ahimè è scomparsa. E lei ha cominciato il suo lavoro d'artista intorno al 1995 e che si è concluso nel 2008, perché diciamo che uno dei suoi lavori più importanti sicuramente era la performance e in questo caso il viaggio che, per cui era partita l'8 di marzo del 2008 ed era andata in Turchia a fare questo viaggio perché vestita da sposa voleva andare nei paesi più difficili, nei paesi in conflitto, per portare simbolicamente la pace, l'armonia, anche la gioia. I suoi temi erano il viaggio, la femminilità fortissimo e i miti, questi. Allora, perché dico questo? Perché attraversando le sale di Palazzo Morando che ospita questa mostra, in ogni sala noi troviamo una o più opere di Pippa che dialogano con le sale, con le opere esposte nel museo a Palazzo Morando. Siamo con Rosalia Pasqualino di Marineo davanti alla prima opera, il primo lavoro che incontriamo in questo percorso di innesti di Pippa Bacca in queste sale antiche tra opere e dipinti antichi. Allora, Rosalia, questa è una foto di Pippa vestita da sposa, quindi in questo suo viaggio in Turchia, vero?
Sì, esatto, questa qua è una delle ultime foto perché è proprio a Istanbul, non so il giorno, ma era ovviamente poco prima del 31 marzo.
Cos'è
2008?
2008, vero?
2008 Pippa parte per il viaggio delle spose nell'8 marzo, sempre 2008, e poi viene uccisa il 31 marzo, appena uscita da Istanbul, diciamo. E questa foto l'abbiamo, è una foto di Sirio Magnabosco, che è un fotografo professionista che era andato per fare un servizio proprio a Istanbul.
Su questa performance, su questo viaggio.
Esatto, su questo viaggio performance. Come dire, una foto per noi, per me è sempre bella perché insomma c'è lei che cammina verso il sole.
Sì, nella luce, quindi, sembra che cammini nella luce,
esatto.
No? Perché ricordiamo il significato di questo. Lei vestita da sposa, con un significato particolare.
Sì, allora i piani, diciamo, del viaggio, addirittura del viaggio sono tanti. Questo vestito da sposa era un po', come dire, Pippa a un matrimonio di un'amica aveva notato che il vestito, una sta sempre attenta a non sporcarlo, diceva che strano che un vestito che usi un giorno solo, e quindi aveva pensato all'incontrario, no? Quindi il vestito invece usato per tutta un'esperienza che è proprio come una seconda pelle, quindi carica su di sé tutto quello che si raccoglie durante un viaggio, ed era stato progettato già in maniera particolare, quindi la gonna era fatta come un giglio, 11 veli che dovevano essere i paesi che avrebbe dovuto attraversare, c'erano ricamati sopra alcuni dei simboli delle bandiere presi da questi
paesi. Forse molti l'hanno visto alla Casa degli Artisti, perché c'è stata una mostra un po' di anni fa dove erano esposti,
sì,
gli
esatto,
abiti.
Esatto, dove c'erano anche lì c'erano gli abiti, anche se qua gli hanno fatto un restyling, lavati e stirati, è molto bello perché in realtà l'abito erano due identici, uno rimasto a Milano, proprio perché al ritorno avrebbe voluto confrontare precisamente quello intonso e immacolato e quello invece vissuto dopo tutto un viaggio, ma quello che Pippa indossava non è mai tornato, e quindi noi usiamo un manichino vuoto un po' per simboleggiare questa assenza. Il viaggio voleva un po' così, come dire...
C'era anche un discorso simbolico di pace, di armonia.
Sì, esatto. Esatto, un po' era
popoli,
il mettere a confronto quello che è comunque un abito legato a un giorno di festa, positivo, di speranza e d'amore anche.
Anche di gioia.
E di gioia, certo. A invece quello che è il così, le attraversava paesi dove c'erano stati dei conflitti o delle guerre. quindi un po' quella che era la ex Jugoslavia, poi sono già passati tanti anni e tutto è cambiato. Però
sono allora, cambiati i paesi, ma le guerre sono rimaste, si sono spostate.
Esatto, tra l'altro la meta finale del viaggio era Gerusalemme, che se si pensa, che come dire, sono sempre stati territori un po' difficili, però se pensiamo oggi a quello che succede.
Com'era lei?
Pippa era una persona molto creativa, era
coraggiosa
molto
anche per partire da sola in un'esperienza del genere.
Però coraggiosa sì e no, nel senso che lei ha sempre fatto l'autostop, tutta la mia famiglia ha sempre fatto tanto l'autostop, è una cosa che non fa paura, quindi come dire, non so se lo chiamerei coraggio, perché per me è un po' il coraggio quando uno vince una paura, mentre se non hai paura, tutto sommato non so se si chiama coraggio. È una persona molto aperta, è una persona molto rigorosa anche, Pippa per certe cose era molto dura, molto netta. Peraltro un po' tutti gli artisti credo che debbano avere molto rigore per riuscire a fare quello che fanno.
Questo viaggio a Palazzo Morando, Elena, l'abbiamo fatto con Rosalia Pasqualino di Marineo, che è una delle sorelle di Pippa Bacca. Pippa Bacca che si chiamava Giuseppina Pasqualino di Marineo e le cinque sorelle erano le nipoti di Piero Manzoni.
Eh sì, vedi che io cosa che non sapevo, che non sapevo assolutamente.
Ecco, e dico questa cosa perché Rosalia è una delle curatrici importanti, anche certo, di mostre che sono state fatte in passato. E adesso entriamo in una sala importante perché ci sono le sirene e c'è un riferimento alle cinque sorelle. Siamo nella stanza della sirena, sirenetta, e ci sono anche le sirenette di Pippa Bacca che sono verdi, infatti dicevi che amava il verde, no?
Sì.
Però che strano, hanno due code, ogni sirenetta ha due code.
Ma questa è un'iconografia che esiste anche della sirena, sirene comunque non, come dire, non malefiche, no? Nel senso che la sirena nella mitologia non è per forza una figura positiva, mentre queste sono abbastanza giocose, sì, e ricordano un po' così.
E carta? Sono
è carta, sì, è una carta verde, leggera. Sono in tutto cinque, io ho sempre pensato che in realtà sono un po' quasi noi siamo cinque sorelle, quindi ho sempre pensato che era un po' un ritratto di famiglia.
Siete tutte sirenette.
Ma insomma no, però così mi divertiva questa idea che non è documentata.
No, è interessante perché dicevamo i temi prima, cioè quello del viaggio con dentro tanti contenuti, con dentro degli aspetti simbolici, e poi c'è il tema della femminilità forte in Pippa Bacca.
Sì, non soltanto, però c'è spesso, diciamo, che è una cosa che torna fuori.
Si sente comunque.
Sala dove sì, queste altre opere che sono le Matres Matute, che sono queste statuine, erano statuine etrusche di queste dee che allattavano tanti figli, no? Anche lì lei le ha rifatte con la carta, quindi di nuovo il tema
avevano
della maternità.
Tanti segni, no?
Esatto, tanti
sì,
segni e tanti bambini soprattutto. Sì, non soltanto, poi ci sono anche dei lavori dove invece tocca il tema del viaggio, abbiamo detto già, o anche
dei miti no?
Sempre lei tanto era legata a questa idea, le stesse sirene comunque sono personaggi mitologici, diciamo, ma anche una mitologia più moderna, per esempio le boule de brillarn, non so dirlo bene in francese, ma queste palle di nebbia che sono sempre qua in un'altra sala, contengono dei personaggi. E alcuni appartengono alla Milano degli anni 2000, insomma la Milano che Pippa ha vissuto, ma secondo lei vengono da un mondo più antico, quindi persone che so, girano solo con una bicicletta, non hanno il cellulare, parlano solo in dialetto, no? Quindi una Milano che si sta un po' estinguendo e un'altra parte di queste bulle che sono riempite di grappa. E se le scuoti si forma una nebbia, neanche quella nebbia di Milano che ormai non c'è più. Un'altra parte di queste bulle contengono invece i personaggi raccontati nel Ponte della Ghisolfa di Testori, e anche lì lei in realtà chiede a dei suoi amici di vestire, come dire, fare il ruolo di questo personaggio, ma non degli amici a caso, come dire, che funzionassero solo nella fotografia, degli amici che secondo lei sono quel personaggio testoriano riportato ai giorni nostri. Quindi di nuovo uno scambio di presente, passato e l'idea di conservare un mondo che
anche una ricerca di identità, di storia.
Sì, di storia forse più che legata all'identità, legata a Milano. Pippa era molto legata anche alla città di Milano. Era
le piaceva,
vissuta qui,
bene,
ci stava bene.
Ci lavorava bene.
Ci lavorava benissimo, viaggiava tanto, però poi il posto, come dire, casa era sempre comunque Milano.
E adesso siamo in una sala che secondo me è un po' il cuore di questa mostra, perché ha un significato, un'energia potente.
Ecco, adesso siamo in una delle sale più interessanti perché c'è la lavanda dei piedi. Qui c'è una fotografia e Pipa Bacca sta lavando i piedi a un'ostetrica, giusto? Poi lì avete preparato una sedia con un panno bianco, con un telo bianco, la bacinella. Cosa significava?
Il cuore del viaggio, diciamo, di Pippa era un po' questa cosa della lavanda di piedi alle ostetriche, no? Quindi nelle tappe principali del viaggio aveva già organizzato prima di partire di cercare di incontrare delle ostetriche e fare questa lavanda di piedi come omaggio a chi fa nascere la vita di nuovo in paesi dove invece la guerra porta la morte. Quindi Pippa prima lavava i piedi, una parte del suo vestito era questa mantellina che si poteva togliere e usare come panno per asciugare i piedi. Dunque, prima li lavava con del sapone, poi dopo li asciugava e li cospargeva di un olio profumato alla lavanda. E durante questo rito faceva una conversazione con le ostetriche chiedendo un po' la loro, come dire, relazione con questo mestiere, quindi che sensazioni, se si ricordavano magari il primo bambino che hanno fatto nascere, qual è la sensazione quando fai nascere un bambino, ad alcune magari che erano anche mamme, come era stato per loro invece il parto. Quindi questa conversazione molto delicata e niente, con appunto le ostetriche locali. In una situazione soltanto l'ostetrica si rifiuta di farsi lavare i piedi perché lo trova svilente,
Disdicevole.
disdicevole, disdicevole. E è un omaggio che poi riprende il Vangelo quando Gesù lava i piedi. Questo rito, la nostra mamma fa parte della Confratellanza di Santiago di Compostela, ci ha portato a Santiago molto piccole, e in uno degli ospitales della confraternita, al pellegrino che arriva si fa questo rito, quindi forse un po' queste immagini lei le aveva del
Ma per
suo.
lei potevano anche avere un significato simbolico profondo, anche di amore, di
Sì,
dono, di
certo.
rispetto per il lavoro che fanno le
Sì.
ostetriche,
No,
certo.
sicuramente, sicuramente era così, era proprio, voleva proprio essere un omaggio per un lavoro
E anche,
importante in un
come
posto
dicevo prima, alla
difficile.
femminilità, perché sono le donne, è il settore delle donne questo.
Ecco, questo tema è importantissimo, infatti per questo lei è una bravissima artista, ma ci interessa molto anche perché ha accentuato parecchio questa questione di genere, no? Questa interpretazione artistica, ma con l'impronta di genere, cioè è evidente che la sposa, il viaggio da sola, Elena, come tu anche
Sì,
sottolineavi,
certo.
no?
Senti, e poi non abbiamo detto una cosa però che è molto importante quando si parla di Pippa Bacca, è che la sua è stata una morte tragica.
Eh sì, perché in pratica lei faceva l'autostop in Turchia e ha incontrato una brutta persona che l'ha violentata e poi uccisa.
Vittima quindi
Quindi
anche
ha
lei di
pagato con la vita,
femminicidio.
diciamo, questa fiducia, perché per lei era una questione di fiducia, data alle persone che incontrava.
Certo, e di
Mal riposta
rivendicazione
in quel
anche di
caso.
un'autodeterminazione. Grazie mille,
Comunque
grazie
la
Tizzanelli.
mostra
Sì.
dura fino al 7 di settembre a Palazzo Morando, e a Milano.
Grazie, grazie mille Tizzanelli per
Ciao.
essere stata con noi.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. I'm always and always and always and always in need. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling.
Radio Popolare, allora voltiamo pagina e andiamo a parlare di un libro che si intitola Il corpo delle pagine, scrittura e vita in Carla Lonzi, edito da Moretti e Vitali, che è un libro che ha un po' come perno, come cardine principale il rapporto della femminista Carla Lonzi, femminista radicale, importantissima per la storia del femminismo italiano, non solo il suo rapporto con lo scrivere in particolare. E allora noi diamo il benvenuto alle due autrici di questo libro, che sono già in collegamento con noi: Linda Bertelli, che è docente di estetica presso la scuola IMT Alti Studi di Lucca, benvenuta.
Grazie, ben trovata.
Grazie, e sull'altra linea abbiamo invece Marta Equi Pierazzini, che è ricercatrice e docente presso l'Università Bocconi e l'Accademia di Belle Arti di Brera. Ciao Marta.
Ciao Elena.
Ciao. Allora Marta, cominciamo con te. La prima cosa che ti chiedo un po' è di aiutarci a fare un piccolo ritratto, purtroppo i tempi sono quelli che sono, un piccolo ritratto di Carla Lonzi.
Sì, Elena, Carla Lonzi è una delle più radicali, dirompenti e amate figure degli inizi del femminismo radicale in Italia negli anni 70. Nasce nel 1931 a Firenze, muore nel 1982 a Milano ed è la fondatrice di Rivolta Femminile con Carla Accardi e Elvira Banotti nel 1970. Conduce una vita che è indissolubilmente legata alla pratica dello scrivere. Ora tu mi chiedi un ritratto sintetico di questa figura. Quello che posso dire è che Lonzi è un'autrice. Un'autrice nel senso che Rivolta Femminile dà a questo termine e di cui noi parliamo nel libro, cioè è stata una donna che ha tessuto contesti, coltivato relazioni, creato mediazioni nuove che hanno radicalmente cambiato il suo presente e che hanno la capacità di continuare a cambiare noi oggi.
Beh, questo mi sembra insomma un ritratto, oltre che sintetico, molto insomma molto, molto giusto. Io ricordo tra l'altro che sull'enciclopedia delle donne, che si trova online, progetto di cui abbiamo parlato molte volte, c'è un'accurata scheda che riguarda proprio Carla Lonzi, quindi potete andarla a leggere senz'altro. Linda Bertelli, l'opera che abbiamo tra le mani, che appunto si intitola Il corpo delle pagine, come abbiamo detto poco fa, scrittura e vita in Carla Lonzi, è insomma il frutto di una grande attività di ricerca, di un lavoro d'archivio molto importante che voi avete fatto su Carla Lonzi. E allora proviamo a raccontare qualcosa su questo, su come avete lavorato.
Molto volentieri, ti ringrazio anche molto per la domanda, perché mi permette e ci permette di andare su uno dei punti che c'è veramente forse più cari di questo libro, anzi due punti. Il primo è che lo abbiamo scritto insieme non per caso, nel senso che c'è una relazione fortissima tra di noi e abbiamo iniziato insieme a lavorare su Carla Lonzi molti anni fa. Il primo testo che abbiamo scritto ormai è del 2017, quindi insomma si parla di alcuni anni fa, e da quel testo abbiamo poi iniziato a lavorare su questo libro, subito in contatto stretto con gli archivi. Che cosa vuol dire questo? Che noi siamo state da subito interessate a capire non solo come noi stavamo costruendo questo libro, ma anche come Carla Lonzi, in generale il gruppo di rivolta femminile, materialmente faceva e costruiva i loro testi, perché abbiamo da subito pensato che questo fosse estremamente intrecciato con la loro pratica, con la loro pratica di scrittura. E quindi il rapporto con gli archivi è stato fondamentale. Parlo di archivi al plurale perché chiaramente l'archivio principale che abbiamo, su cui abbiamo fatto moltissimi mesi insomma di ricerca, è stato l'archivio Carla Lonzi, il fondo Carla Lonzi e Marta Lonzi, che negli anni in cui noi lavoravamo era ancora la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e che invece adesso si trova alla Fondazione Basso, sempre a Roma. Poi sono stati importantissimi altri due archivi, l'archivio Pietro Consagra di Milano, dove abbiamo potuto soprattutto lavorare su alcuni testi dell'ultima produzione, degli ultimi anni della produzione lonziana, e anche importantissimo è stato l'archivio della Fondazione Badaracco, sempre a Milano. Questo rapporto con gli archivi ci ha permesso di lavorare, come ti dicevo, appunto sul processo della scrittura, e quindi abbiamo portato a galla tantissimi inediti. Il libro è proprio attraversato da un rapporto costante tra ciò che Rivolta Femminile ha pubblicato durante gli anni della sua vita e ciò che invece non era stato pubblicato, ma che è disponibile negli archivi e che abbiamo appunto analizzato e utilizzato nel corso di tutto il libro.
Mm-hmm. Quanto è durato, Linda, questo lavoro che avete, che poi è stato...
È durato più o meno dal 2016 al 2024, quando il libro è uscito, quindi...
Non poco. Marta,
non poco.
Marta è qui per Pierazzini, è una domanda a te, l'abbiamo detto, si vince anche dal titolo, il focus centrale di questo libro riguarda proprio il ruolo che la scrittura ha avuto nel percorso esistenziale e politico di Carla Lonzi. Allora, in che modo il gesto di scrivere per Carla Lonzi è un gesto politico?
Sì, senz'altro è proprio lo scrivere che sta al cuore del percorso di Lonzi e del nostro lavoro. Lonzi ha una capacità di dirsi nello scrivere che è esatta, che è pungente. Lo scrivere è un'occasione per dirsi la verità. Naturalmente un dirsi la verità sempre all'interno di uno sguardo del gruppo, di uno sguardo vigile, amorevole del gruppo, delle donne del gruppo, che sono veramente importanti nella vicenda politica di Lonzi. E quindi per Lonzi e appunto per Rivolta, dalla scrittura passa la scoperta e l'espressione di sé. E quindi è qua la natura politica del gesto dello scrivere, perché la scrittura si configura come il contesto relazionale dello scatto di coscienza, tanto è vero che si è parlato di scrittura autocoscienziale quando ci si riferisce a Lonzi, ma è anche stato il contesto pubblico che è capace di portare ad emersione nella società temi, esperienze, istanze di soggettività che sono state tradizionalmente silenziate. Un esempio di questo è per esempio il libro Vai pure, che lei scrive insieme al compagno, lo scultore Pietro Consagra, che lei definisce come un gesto di intervento che rompe l'omertà del rapporto a due. Quindi diciamo, questo portare ad emersione in società delle tematiche e dei temi e delle esperienze di altre soggettività, però, e qua è un punto secondo me molto importante, deve mantenere nella scrittura la qualità di una pratica dello scrivere. Cioè lo scrivere in Lonzi non è un vezzo culturale, non è l'essere una scrittrice, ma è appunto impegnarsi in questa avventura dello scatto di coscienza.
Eh sì, una scrittura esperienziale, appunto hai detto, e allora Linda proviamo ad approfondire questo aspetto che ha a che fare anche con il titolo che avete scelto, Il corpo delle pagine, che rende, io trovo molto bene l'idea del tipo di scrittura che faceva Carla Lonzi, che appunto abbiamo appena definito esperienziale in qualche modo.
Sì, esatto. Il titolo è stato ovviamente molto pensato, come spesso succede ai titoli, e devo dire che quest'idea del rapporto, dell'intreccio tra scrittura ed esperienza è stato forse il momento di avvio, il pensiero di avvio, insomma, della nostra, in generale, della nostra ricerca sull'ONSI, ma non solo, anche su Rivolta Femminile in generale. Abbiamo veramente lavorato moltissimo su questo intreccio tra esperienza e scrittura. Di nuovo ci abbiamo lavorato a partire dagli elementi materiali di questo intreccio, dagli elementi processuali di questo intreccio, cioè per esempio nel libro troverete che abbiamo lavorato molto sul ruolo della registrazione, che è un modo di mantenimento di questo rapporto fra scrittura ed esperienza. Forse il modo, diciamo, migliore per brevemente raccontare e rappresentare che cos'è questo rapporto fra scrittura e esperienza è raccontarvi un pezzo dello scambio che nel libro che Marta già citava prima, Vai pure, troviamo appunto tra l'ONSI e Consagra. Il libro, come sai, è appunto la registrazione e la deregistrazione di quattro giornate di dialogo. Ovviamente questo è molto più complicato di così, e nel libro lo spieghiamo, lo raccontiamo bene. A un certo punto loro attraversano molti argomenti diversi e molto si soffermano sul rapporto tra il diario di Lonzi e l'autobiografia di Consagra, che si intitola Vita mia. Sono due testi che sono usciti, Vai pure è del 1980, quindi siamo alla fine, diciamo, della produzione lonziana. Vita mia e il diario escono solo due anni prima, nel 78, e si confrontano costantemente in Vai pure sulla scrittura di questi due testi, apparentemente in qualche modo apparentabili. E a un certo punto c'è uno scambio illuminante in cui Consagra dice a Lonzi che lui non ha messo così tanta carne al fuoco, lui usa questa espressione, così tanta carne al fuoco come ha messo lei nelle sue pagine, come a dire, qualche pagina prima si dicevano che non c'è in queste pagine questo lavorio sul piano umano, lo chiamano a un certo punto, e lei trasforma questa espressione, come spesso capita nei testi di Lonzi, trasforma questa espressione abbastanza, diciamo, nota della carne al fuoco in carne da bruciare. Gli dice: è vero, tu non hai messo nelle tue pagine tutta quella carne da bruciare che ho messo io. Diciamo che il passaggio dal corpo delle pagine è avvenuto a partire da una riflessione su questa carne da bruciare che sarebbe nei libri di Lonzi e che è effettivamente nei libri di Lonzi.
Mm-hmm. Sì. E Marta è qui, Pierazzini. L'ultimo capitolo del vostro libro contiene dei materiali inediti di Marta Lonzi, che abbiamo citato prima, che era la sorella di Carla Lonzi. Di che cosa si tratta?
L'ultimo capitolo del libro è particolare, in qualche modo fuori sesto rispetto al resto del libro. Senz'altro contiene appunto degli inediti, come dicevi tu, su una mostra mai realizzata, che la sorella di Carla Lonzi, Marta, desidera fortemente riuscire ad organizzare, riuscire a portare alla luce e al pubblico. È un progetto che inizia a prendere corpo alla fine degli anni 90, quando viene pubblicata postuma la tesi di laurea di Carla Lonzi, i rapporti tra la scena e le arti figurative dalla fine dell'Ottocento, e Marta desidera costruire una mostra che parli della continuità nella vita e nel pensiero di Carla Lonzi, la continuità tra i suoi interessi, le sue riflessioni sull'arte e quelle evidentemente sul femminismo e sulle pratiche femministe. Questa mostra però non viene mai fatta. Allora, noi questo capitolo, che come ho detto è un po' fuori sesso, da un lato racconta la vicenda di questa mostra portando ad emersione moltissimi inediti, dall'altro però poi dà avvio ad un dialogo, alla appunto deregistrazione di un dialogo che avviene tra me e Linda, che prende avvio da la consapevolezza che alcuni temi legati all'impossibilità di portare a termine un progetto ci chiamavano fortemente nelle nostre vite, nelle nostre esperienze, nelle esperienze della comunità e delle comunità delle quali facciamo parte. Quindi noi abbiamo iniziato a riflettere su che cosa vuol dire fallire, che cosa vuol dire avere un progetto che non riesce a decollare, come si fa a stare all'interno delle istituzioni, come tessere relazioni che siano appunto in autocoscienza, che siano autentiche. E quindi questo capitolo funziona così, chiude con un dialogo tra di noi e è stato interessante per noi vedere anche la vita, no, di questo libro, avendo sentito da diverse giovani donne come questo dialogo tra di noi ha funzionato come punto d'accesso per il testo. Quindi diverse giovani donne ci hanno detto: in realtà questo libro potrebbe anche essere letto a partire dall'ultimo capitolo e poi solo dopo addentrarsi negli snodi più teorici della nostra riflessione.
E allora una domanda che parte anche un po' da questa tua ultima risposta, Marta, la rivolgo a Linda, ma insomma penso che abbiate parlato tanto di queste cose insieme e quindi è come se rivolgessi anche a te, poi se vuoi aggiungere qualcosa naturalmente sei libera di farlo. Carla Lonzi è morta il 2 agosto del 1982, tra l'altro è morta giovane, aveva solo 51 anni, eppure si continua a parlare di lei, a scrivere su di lei come avete fatto voi. E allora ultima domanda che potrebbe prenderci dei giorni, invece abbiamo solo una manciata di minuti: che cosa rende il pensiero di Carla Lonzi, la sua figura, così ancora necessari e attuali?
Io penso che c'è una cosa, c'è un'esperienza di nuovo che almeno molte delle persone che so che hanno letto Lonzi, io per prima e Marta per prima anche, si sono sentite cambiate dalla lettura dei testi di Lonzi. Quindi io penso che questo già, diciamo, valga per parlare della sua necessarietà. Abbiamo anche riflettuto sul perché, appunto, testi che a questo punto hanno una distanza temporale non notevole, ma insomma già iniziano a essere storicizzati senz'altro, perché si infiltrano in questo modo così potente nella trasformazione e nei cambiamenti che cambiano, insomma, la vita quando li leggi. Penso che, e un po' l'abbiamo detto anche appunto nell'ultimo capitolo, che una delle questioni più rilevanti di questa attualità sia la sua capacità di dire che cosa significa partire da sé. Si è molto parlato anche in questi ultimi anni, insomma, del partire da sé, a volte come pratica politica del femminismo, a volte un po' per andare in velocità scambia un po' questo partire da sé come una forma di partire dalla propria esperienza individuale e lì restare, quasi addirittura a volte come una forma di intimismo. Ecco, è molto diverso invece il partire da sé. Il partire da sé, io credo, almeno nella mia esperienza, nella nostra esperienza, significa non farsi descrivere da parole altrui, cioè riuscire, appunto, come diceva Marta prima, a inventare mediazioni, inventare parole che ti facciano riconoscere in questa espressione di te stessa. Ora, in un momento come questo, dove le espressioni di sé sono moltissime, cioè c'è un'ingiunzione fortissima a parlare di noi, no? Ma non sto parlando soltanto ovviamente dei social, che potrebbero venire a tutti in mente quando dico questa cosa, parlo anche del fatto che anche nei luoghi di lavoro, insomma, cioè, c'è una spinta in qualche modo all'autopromozione, ok? Questo lo vediamo tutti. Ecco, queste non sono narrazioni a partire da sé, e lo sappiamo perché a volte nel momento in cui produciamo queste narrazioni noi lo sentiamo che queste narrazioni sono sfasate rispetto a noi stesse, no? Che sono narrazioni in qualche modo false, appunto, che non ci fanno, che non ci aiutano nel riconoscersi nell'espressione di sé. E io credo che i testi di Lonzi, quando letti invece, veramente sono un grande aiuto nel riconoscimento dell'espressione di se stessi.
Grazie mille, grazie davvero. Abbiamo presentato Il corpo delle pagine, scrittura e vita in Carla Lonzi di Linda Bertelli e Marta Equipierazzini, edito da Moretti e Vitali. Grazie Linda.
Grazie mille.
Grazie Marta.
Grazie a te.
tutto sommato io darei ragione a Daniel 85, perché se partiamo dalla storia delle donne nell'universo mondo, i suoi messaggi sono comprensibili e forse anche il resto. Nei film o nelle pubblicità, nelle canzoni e nei libri, le donne esistono solo se possono essere desiderate dagli uomini e non possono essere desiderate dagli uomini se hanno i peli. Però, come dire, gli è capitata la persona sbagliata. Così comincia questo libro che vi andiamo adesso a raccontare, un romanzo di Lavinia Mannelli, si intitola Storia dei miei peli ed è edito da 66 and Second, e noi abbiamo in collegamento con noi Lavinia Mannelli, benvenuta, ciao.
Grazie a te, grazie a voi.
No, grazie a te. Allora, intanto faccio una premessa, perché chi ascolta Sui Generis lo sa, noi di solito non facciamo romanzi, non trattiamo romanzi, quindi io durante l'anno dico sempre, ma mi dispiace, romanzi no, saggistica sì, ma romanzi no. Però per il tuo libro abbiamo fatto un'eccezione, un po' perché è l'ultima puntata e quindi insomma vale tutto, e un po' perché ho trovato il tuo libro molto divertente, e poi perché naturalmente parla di cose che ci interessano qui a Sui Generis. La prima cosa che ti chiedo però è questa: nel prologo del tuo libro, adesso abbiamo letto le prime righe del primo capitolo, ma c'è un prologo che lo precede, in cui tu scrivi: mi chiamo Lavinia Mannelli e sono un eco transfemminista radicale antispecista. Allora partirei da qui. Questo abbiamo detto che è un romanzo, però un libro di autofiction. Che cos'è e chi è la Lavinia Mannelli del libro?
Allora, non facile rispondere a queste domande. Partirei dicendo che effettivamente questo romanzo si può definire un autofiction nel senso più, diciamo, base, vago del termine, cioè un romanzo che contiene al suo interno degli elementi autobiografici, ma anche puramente di invenzione, insomma. Se devo dire la verità, Lavinia Mannelli, protagonista del libro, ha veramente poco a che fare con la Lavinia Mannelli, autrice del libro, a parte il nome. Però è un romanzo autofiction, appunto, un po' particolare, perché, lo dicevi un po' anche te prima, è un romanzo saggio in realtà. Parla di femminismi, parla di militanza politica, però parla anche di una specie di rimosso, diciamo, di una situazione di cui non parliamo molto spesso e non rappresentiamo molto spesso, che è la situazione dei dottorandi, delle dottorande in Italia, o meglio delle persone che fanno parte del precariato accademico e della loro salute mentale, se così si può dire. E il libro, appunto, l'aspetto più saggistico forse del libro è dedicato proprio a questo tema, che è veramente poco esplorato da questo punto di vista e molto, molto attuale.
Eh sì, perché la protagonista del libro, appunto, è una dottoranda, studia a Pisa, non ha però stipendio, insomma in qualche modo trova un modo all'interno del libro per guadagnarsi da vivere, e questo guadagnarsi da vivere ha a che fare proprio con i peli. Storia dei miei peli è il titolo di questo libro, i peli sono un altro grande rimosso insieme ai dottorandi e alle dottorande, rimosso letteralmente, giustamente dici tu, però insomma è invece una cosa, anche lì è un punto di vista, quello di Lavinia, il personaggio, ma anche quello che porti insomma tu come scrittrice al centro della scena, e che merita tutta una serie di riflessioni che noi facciamo nel libro insieme poi a Lavinia, alla protagonista del libro. Partiamo un po' proprio da qui allora, di che cosa stiamo parlando, perché parliamo di peli.
Sì, la trama, non voglio spoilerare niente, però sì. La trama è, la protagonista è Lavinia Mannelli, appunto una dottoranda in letteratura, che fa un dottorato senza borsa di studio all'Università di Pisa. Senza borsa di studio significa che quindi fa un lavoro senza essere pagata. Questo chiaramente le provoca non solo dei problemi materiali, materialistici, cioè non può permettersi una stanza appunto a Pisa, ma è costretta a fare la pendolare, vivere ancora con la madre a Pistoia, e quindi il libro, una prima parte del libro è ambientata tra Pistoia e Pisa, cioè tra quei vagoni dei treni e nel cervello di Lavinia, che passa giornate intere sui treni Trenitalia, quindi chi ha preso almeno una volta il treno sa che il tempo diventa una cosa molto molto soggettiva e frastornante in quei frangenti. Frequenta un collettivo di amiche e amici femministe, femministi, che si chiama No Shave Me, proprio perché alla base della loro unione si trova l'ideale di non depilarsi, ideale quindi come pratica politica femminista di non sottoporre il proprio corpo all'oggetto, al male gaze sostanzialmente, all'oggettificazione della società patriarcale, però a un certo punto le arriva una proposta interessante, una vera e propria proposta di lavoro da parte di un utente che lei non conosce, anonimo, che le dice: ok, tu sei una eco trans femminista radicale antispecista, come ti piace molte volte sottolineare, però in realtà hai bisogno di soldi, io ti sto offrendo esattamente quei soldi. Sei disposta a rinunciare alla tua integrità morale per questi soldi? Sei disposta a toglierti, a rimuoverti, come dicevamo, i peli dal tuo corpo per vivere meglio, in sostanza? E da qui parte la storia, la vera e propria storia di Lavinia.
Per vivere meglio, nel senso per guadagnarti da vivere, nel senso che lei guadagna dei soldi appunto da questa cosa. È un libro, a parte che è molto divertente, molto, molto divertente e anche molto così, con uno stile tagliente e diretto anche, con un finale sorprendente a cui naturalmente non accenniamo neanche minimamente. Possiamo dire che è un libro sull'autodeterminazione anche di una ragazza, è giusto leggerlo così?
Sì, penso proprio di sì. Non so quanto riesca effettivamente a produrre attivamente un percorso del genere, però sicuramente sì, è la sua lotta contro il suo bisogno di autodeterminarsi, ma anche la sua paura in qualche modo di autodeterminarsi, perché appunto Lavinia fa parte di questo collettivo e ne fa parte gioiosamente, ma neanche una terribile paura. Ha paura di scoprirsi del tutto, ha paura di mostrarsi davvero per la persona che è o sta diventando o è stata o può diventare. E quindi si trova a vivere la sua esperienza, la sua avventura con Daniel 85 da sola. Ed è questo quello che probabilmente le crea più problemi che altro. La sua paura di aprirsi davvero, la sua paura di essere ascoltata.
Stiamo parlando di Storia dei miei peli. Grazie mille, grazie a Lavinia Mannelli per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a chi ha ascoltato.
Allora torniamo a dare il bentornata alla vicepresidente di Giulia Giornaliste, Paola Rizzi, ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Senti, ci tenevo così a salutarvi, a salutarti e a ringraziare tutto il collettivo di Giulia Giornaliste per quest'anno che abbiamo passato insieme. Lo dicevo in apertura, lo ricordavo, ci avete tenuto compagnia una volta al mese con una rubrica fissa molto preziosa che raccontava le notizie così come le sceglievate voi e come le presentavate nella vostra rassegna stampa, che tra l'altro si chiama Sui Generis, come la nostra trasmissione, per cui insomma...
Esatto.
Una sorellanza che tornava. Con te oggi però non facciamo la rassegna stampa, anche perché l'ultima ormai è di un paio di settimane fa, ma così ci tenevo un po' a fare un punto con te su quest'anno dal vostro punto di vista. Voi vi occupate appunto di comunicazione e questioni di genere. Com'è andato quest'anno, si intende scolastico, quindi da settembre a oggi?
Guarda, stavo dando un'occhiata proprio in vista di questa nostra conversazione a come andava un anno fa e dove siamo adesso, no? E in realtà è sempre uguale, cioè questo è un po' il problema che noi verifichiamo ogni volta, cioè si fanno passi avanti ma anche passi indietro nel racconto che riguarda in generale le donne sui media nel nostro paese. E con forse alcuni miglioramenti su certi fronti, ma una continuità con dei peggioramenti su altri fronti, mi spiego. Allora, il tema ricorrente, no? La rubrica fissa della nostra rassegna stampa è sempre quella dei femminicidi e della violenza di genere, no? Come abbiamo detto più volte, non esiste una delle nostre rassegne stampa mensili che non abbia questo capitolo sempre piuttosto ricco. E questo ovviamente non è una cosa buona, no? Non è una cosa buona per quanto riguarda quello che succede nella realtà. Dal punto di vista del racconto ci sono dei miglioramenti nel modo in cui si racconta la violenza di genere sui giornali, per esempio, diciamo, tendenzialmente si usa meno il discorso del raptus, del delitto impeto e diciamo le giustificazioni tradizionali per quanto riguarda i femminicidi, per esempio relative al fatto che lui poverino è stato maltrattato da lei oppure era geloso, insomma queste cose qui un po' meno ci sono, no? Ma permangono per esempio le nuove forme di vittimizzazione, di colpevolizzazione della vittima. Adesso diciamo troviamo spesso quello che dice: ma perché stava con lui, ma perché non lo ha denunciato prima, ma perché no? Cioè siamo sempre all'interno di un frame narrativo che comunque sottolinea le responsabilità della vittima più di che quelle dell'autore del reato. Su questo argomento l'altra cosa è come dire, secondo me, lo spazio sproporzionato che viene dato ai femminicidi e a questo tipo di delitti. Naturalmente è giusto parlarne, ma noi vediamo pagine e pagine di giornali piene di tutti i dettagli relativi a questo tipo di fatti di cronaca nera, perché nei giornali italiani la cronaca nera piace, imperversa, si suppone che attragga molti lettori. E soprattutto se è la cronaca nera che riguarda il corpo delle donne. Qui c'è un eccesso che abbiamo visto con i delitti di Verlasco, anche con Villa Panfili, detto che è un caso talmente particolare che faccio anch'io fatica un po', diciamo, a classificarlo. Però insomma c'è una tensione morbosamente esagerata, ecco, questo penso.
Senti, che cosa resta da fare dal punto di vista del collettivo Giulia Giornaliste? Quali sono le buone prassi che possiamo mettere in campo? Ti direi, noi che lavoriamo, però forse per chi ci ascolta, anche per chi legge, se c'è una storia, una sorta di modo di leggere anche le notizie diverso.
Sì, cioè allora io penso che un obiettivo sia quello di parlare delle cose positive anche, no? Cioè da tutte le ricerche, non solo dalla nostra rassegna, quello che emerge è che di donne si parla molto, appunto, relativamente ai fatti di cronaca nera e meno per quanto riguarda altre cose, no? Diciamo paradossalmente, nel momento in cui abbiamo molte leader politiche, no, che si sono affacciate sulla scena politica italiana e non solo internazionale, restano sempre, diciamo, casi singoli e sporadici, e si tende, diciamo, a illuminare meno il lavoro collettivo delle donne da questo punto di vista, cioè quello che sta effettivamente succedendo. Adesso, vabbè, con la Salis si è data la sindaca di Genova, si è dato rilievo a un'altra figura che sta emergendo sulla scena politica, però si fa ancora molta fatica, e lo vediamo anche per esempio nello sport. Lo sport è uno dei tasti dolenti, no? Dei capitoli dolenti della nostra rassegna, per cui si fa fatica a raccontare bene lo sport femminile sui giornali, da quelli proprio sportivi a quelli generalisti. effetti qualche piccolo miglioramento c'è stato, ma lì c'è ancora moltissima strada da fare, ecco. Quindi bisogna, secondo me, oltre a giustamente avere la consapevolezza delle cose, che dei crimini, della violenza di genere sul corpo delle donne, che va sottolineata, però bisogna anche stare essere più attenti, sia come lettori, ma soprattutto devo dire come giornalisti, a ruolo effettivo, positivo delle donne nella società.
Allora, grazie ancora, grazie Paola Rizzi, grazie a tutto il collettivo di Giulia Giornaliste. Ricordiamo il vostro sito internet per continuare a leggervi anche durante l'estate, naturalmente.
Certo, beh, innanzitutto grazie a Radio Popolare e agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, che è stata per noi una cosa molto, molto bella. Il ringraziamento assolutamente all'interesse che vedo nella vostra radio, la direttrice ha su questi temi. Assoluta, e potete continuare a seguirci sul sito giulia.globalist.it.
Grazie mille, grazie ancora Paola Rizzi, che è vicepresidente di Giulia Giornaliste. Grazie,
ciao a tutte e a tutti.
E allora andiamo ancora con un paio di segnalazioni che vi voglio fare. La prima riguarda la prossima edizione, 12ª edizione del Festival di Fumetto e Illustrazione Bande Femme, che è un festival che è un'occasione di dibattiti, di circolazione di arte, libri e idee, che si tiene in quella di Roma, alla libreria femminista Tuba, che è in via del Pigneto al numero 39, però poi si diffonde un po' nel territorio. Il festival si svolge dal 1 al 5 di luglio e trovate tutte le informazioni sul sito www.bandefam.it, titolo che gioca un po' tra la banda delle donne, la gang di donne e la bande ciné, che è il termine francese per indicare appunto i fumetti. E poi un altro incontro di cui vi voglio dare segnalazione è un incontro che si intitola Educazione, cultura e scuola per prevenire la violenza di genere. È un incontro in cui ci saranno a parlare Cristina Carelli, che è presidente di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, e Cristiana Mainardi, sceneggiatrice e produttrice, insieme ad Assunta Sarlo, voce di Radio Popolare e giornalista. È un talk che è in programma il 7 di luglio alle 18.30 allo spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore e all'interno del Festival delle Lettere. È un evento gratuito con prenotazione festivaldellelettere.it. E io vi saluto, vi auguro un'ottima estate e ci ritroviamo a settembre con una nuova stagione di Sui Generis. Ciao, ciao da Elena Mordiglia, a presto, ciao.